Newsroom con Simonetta Collini.
Un pochino entrare su questa atmosfera meravigliosa che crea la voce di Robert Smith nel pezzo dei Churches, How Not to Drown, ma questo è un pezzo che io ho scelto per accogliere il nostro ospite e sono contenta perché ogni tanto scopro che con Massimo Cotto abbiamo più di una canzone in comune. E questa è una di quelle, perché è una delle primissime citate nel suo libro Rock is the Answer. Massimo Cotto, incrociando le dita e incrociando anche i flussi tipo Ghostbusters, è in collegamento con noi via Skype. Vediamo se lo sentiamo. Massimo, ci sei?
Io ho le mani sulle palle, tu
mi senti? Io ti sento, un po' lontanuccio devo dire, ma ti sento, ma ti regolo da qua. Massimo,
io
bentornato.
Ho le mani sulle palle, per cui io vedo.
Senti Massimo, bentornato a Radio Parma, come stai?
Tutto bene, tutto procede come sempre, quando si fanno tante cose vuol dire che la vita va avanti.
Beh, insomma, tante cose. Tu non so se tante è la parola giusta per quello che fai, perché più che tante sono milioni. Chi ci ascolta non ha bisogno di presentazioni. Insomma, Massimo Cotto, giornalista, autore, scrittore, DJ, radiofonico, presentatore di qualunque tipo di cosa che vada pari passo con la musica. Soprattutto lo ritroviamo in veste di scrittore, a parte che ci ricordiamo ancora molto bene l'ultimo dell'anno che abbiamo passato con te, Massimo.
Bellissimo.
Ci siamo molto molto divertiti. Allora, il nuovo libro, che è un po' il seguito del libro precedente, dove le canzoni erano la medicina, ma in questo caso sono le parole delle canzoni che diventano terapeutiche. Prima c'era il rock therapy, adesso è arrivato Rock is the Answer, e tu addirittura inizi parafrasando Emily Dickinson. Io non ti facevo così romantico.
Emily Dickinson è una delle mie scrittrici preferite, anche perché la sua parabola per me è molto rock. Lei ha scritto tantissimo ma non ha pubblicato niente, poi soltanto dopo la sua morte sua sorella ha trovato una valanga di versi, li ha pubblicati, lei è diventata una delle poetesse più straordinarie di riferimento e spesso dice frasi illuminanti. Una bellissima è quella che dice che le parole non muoiono non appena vengono pronunciate, ma in quel momento esatto che cominciano a vivere. Nel caso specifico io ho preso un'altra poesia sua dove lei dice in qualche modo che il fatto che l'amore sia tutto e tutto quello che c'è è tutto quello che sappiamo sull'amore, e io ho sostituito soltanto la parola amore con la parola rock, perché sai, rock è un termine polisemico, puoi interpretarlo davvero come vuoi tu, puoi dargli infiniti significati, l'arte per definizione non è ingabbiabile, quindi è ovvio che anche la rock, così come il punk, così come qualsiasi altro genere musicale, sfuggano a ogni definizione completa. Questo libro esce a qualche anno di distanza da Rock Therapy, come dicevi tu, che non è il penultimo, perché purtroppo io scrivo tanto e quindi mio amico Carlo Massarini mi prende in giro e mi dice: questo qual è, quello di giugno? Perché ovviamente fa queste cose qui, e si parte dallo stesso punto di partenza, appunto, sì. Che è quello che le canzoni ti possono cambiare la vita, ma lo possono fare anche le parole delle persone che incontriamo, le persone di tutti i giorni, non necessariamente famose, a maggior ragione però queste 150 rockstar che ho avuto la fortuna di incontrare nella vita e di cui ho provato a riportare per me i passaggi più belli, quelli in cui ognuno di noi può specchiare e identificare.
Ecco, hai detto rockstar. Naturalmente quando si parla di Massimo Cotto si pensa subito alle grandi star internazionali, però qui c'è anche molta musica italiana. Tu citi Il Banco, Bennato, Battiato naturalmente. E, insomma, alla fine tutti ti hanno dato qualcosa e hai estrapolato un po' da tutti. Però ci sono due nomi. Ecco, poi sottolineiamo anche che non ci sono solamente artisti musicali, ci sono poeti, poetesse, registi, attori. Hai intervistato veramente tutto il mondo, ti manca solo di intervistare te stesso.
Non saprei cosa rispondere.
Esatto. È quello che dico sempre anch'io. Senti, due sono quelli, insomma, io sono a metà del libro, non l'ho letto ancora tutto, sono più di 400 pagine, bellissimo. E sono due. Uno è un regista particolarmente legato alla musica rock, specialmente tra gli anni 80 e 90, ed è Wim Wenders. E l'altro, che forse è il più citato, è David Bowie. Io li ho sempre trovati molto simili, tra l'altro, loro due, anche se Wenders si è mosso in ambiti magari un po' diversi, sempre comunque stando molto attento alla musica. come mai loro due sono i più citati? Adesso io, caro Massimo, non ti vedo più, spero di sentirti, ecco, ti rivedo e è un'intervista a panico questa, è un po' come Squid Game. E sì, insomma, hai... come?
Ho detto il mondo è buffo perché non mi vedo in un modo che sembro uscito dal reparto B del cimitero di Asti, perché sembro uscito da un freezer. Però vabbè, no, tu invece ti vedo in forma spettacolare.
Grazie, meno
e quindi
male,
vabbè, ti lascio meno
male
la domanda.
Che, no, meno male che siamo in radio. Ecco, come mai sono loro due i più citati? Nel senso che hanno detto le cose a te più vicine o le cose e le citazioni sono quelle più opportune nel libro in generale?
Intanto hai ragione sui punti di contatto, nel senso che sono due artisti che hanno lavorato molto sulle visioni e sul suono, uno nel campo del cinema e l'altro nel campo della musica, ma hanno sempre provato ad armonizzare anche diverse espressioni artistiche. Con David Bowie c'è stato un rapporto molto lungo perché l'ho intervistato 9 volte e quindi il materiale era tantissimo, perché quello che ho fatto è stato andare a riascoltare tutte le cassette col terrore che poi il nastro si consumasse, uscisse, che si dovesse fare come una volta che prendevi la matita e lo riportavi indietro, insomma tutte queste cose qua, e questo mi ha spinto a digitalizzare tutto per evitare di perdere anche queste voci. Con Wenders ho avuto la fortuna di fare una lezione all'università proprio sui rapporti tra la musica e il cinema, e quindi è stato un incontro molto lungo e molto profondo, e lui ha il dono di trasformare in bellezza tutto quello che dice, perché ci sono artisti che raccontano e nelle interviste si spiegano anche molto bene, ce ne sono alcuni che sono poesia anche proprio nel modo di raccontare, penso a Bowie, penso a Wenders, penso a Leonard Cohen, penso a Bernardo Bertolucci fra i registi, quindi sì, ritornano più spesso perché appunto secondo me le cose che loro dicevano erano illuminanti per quelle piccole debolezze che noi affrontiamo nel nostro vivere quotidiano, perché noi pensiamo che gli artisti siano dei superuomini, in realtà non è vero, lo sono quando sono sul palco e come dice Michael Hutchins degli In Excess, indossano la giacca dell'ego, ma poi scendono dal palco e sono costretti, certo, ad affrontare la vita di tutti i giorni.
Certo, certo. E una cosa che non abbiamo ancora detto, Massimo, che tu hai strutturato il tuo libro in una maniera molto particolare, mese per mese, giorno per giorno. Io non sono molto contenta della canzone che hai messo il mio giorno di compleanno, però ti perdono. Nel senso...
Sai che non so nemmeno che canzone c'è il mio compleanno, aspetta che vado a vedere.
Vai a vedere.
Perché ci metto troppo tempo e sono lento.
Ecco.
No, ma allora, a me piace dare tanti spunti al lettore, ma poi lasciargli anche la libertà di decidere come leggere questo libro, che si può leggere in tanti modi diversi, si può leggere come breviario, quindi tutti i giorni c'è una canzone, c'è un mio commento che può essere riferito a quell'incontro o anche semplicemente alle cose che l'artista ha detto su quel giorno, e poi c'è una canzone che è una canzone di un altro artista ancora. Quindi o si va giorno per giorno, oppure si può anche aprire casualmente il libro e vedere, come nel grande libro delle domande e delle risposte, se c'è qualcosa che ti serve. A me piace sempre dire che i miei libri sono libri d'accesso, non perché fan cagare, almeno spero, ma perché come dire, ogni storia che racconto dura quel tempo lì, cioè dura quel tempo. Sai, oggi è cambiato molto il modo di leggere. Un tempo c'era la figura anche romantica, se vogliamo, del lettore che accendeva la luce nel comodino e poi andava avanti 3 ore oppure tutta la notte. Adesso è più facile che i libri vengano letti in metropolitana, magari 10 minuti per volta, quando vai al lavoro e 10 minuti quando torni. Quindi la frammentazione delle storie è aria, secondo me.
Esatto, segno dei tempi. Sì, io sono ferma a luglio, in particolare su Rotondo, dove c'è la citazione di Johnny Mitchell e poi tu parli di Laurie Anderson. Lo trovo un connubio veramente geniale, ipnotico anche. Senti Massimo, c'è una trilogia, hai in mente una trilogia? Perché se c'è una trilogia, qui siamo al secondo, come nelle, allora, migliori saghe.
Dipende come va questo, nel senso che sai, la terapia è andato talmente bene che Marsilio mi rompeva amorevolmente le palle da anni dicendo devi fare 2, devi fare Rock Therapy 2. Allora Rock Therapy 2, cioè, non mi piaceva fare il sequel, perché a parte Psycho e a parte Il Padrino, il secondo episodio di film è sempre più brutto del primo, e quindi ho provato a spostare leggermente il piano. Quello che mi piacerebbe fare è riportare alla luce in un libro la voce degli artisti, cioè proprio far sentire la loro voce. Faccio un esempio scemo: Battiato, neanche tanto scemo, ma Battiato, che da tutti è in odore di spiritualità, è un artista molto profondo, però era anche un gran raccontatore di barzellette, era uno molto divertente. Allora sentire lui che ti racconta delle storie divertenti, al di là del forte impatto emotivo nel sentire la voce di una persona che non c'è più, c'è anche il fatto di farlo vedere sotto una luce diversa.
Certo, certo. Infatti era proprio qui che volevo arrivare. Di tutti questi artisti che compongono le pagine del tuo libro, lo ricordiamo, Rock is the Answer, uscito qualche giorno fa, il 14 di ottobre, quindi
giovedì,
ci sta anche come regalo di Natale. E, tu hai detto di Battiato, che sorprendentemente, insomma, da tanta seriosità, da tanta autorevolezza, poi chiacchierando si scopriva che era insomma un burlone come tutti. Ma a livello internazionale invece il più apparentemente serio, che quando hai intervistato si è rivelato peggio di te, nel senso...
Beh, Robert Plant, ecco. E Mick Jagger, due personaggi incredibili.
Mick Jagger,
hanno molta voglia di divertirsi, molta voglia di ridere e molta voglia di prendersi in giro. Tutto questo capita naturalmente in genere non durante le interviste, ma quando le interviste sono finite, quando hai la possibilità poi di parlare con loro a microfoni spenti. Ricordo in una delle occasioni in cui ho intervistato Robert Plant, dopo aver mangiato e bevuto l'impossibile, io ho mangiato e lui bevuto, perché io sono quasi astemio, bevo pochissimo, alle 2 di notte gli ho fatto la domanda che non avevo avuto il coraggio di fargli durante il giorno, e gli ho detto: senti, ma perché non scrivi un'altra Stairway to Heaven? E lui mi ha guardato e mi ha detto: perché tu non saresti in grado di capirlo. Poi abbiamo riso e mi ha detto: no, ma non era un'offesa nei tuoi confronti, è proprio che hai cambiato il mondo. Stairway to Heaven all'epoca poteva diventare leggenda anche senza essere mai uscita su 45 giri, perché è un brano che non è mai uscito su singolo, ma oggi nessuna radio trasmetterebbe mai un brano di 8 minuti, per cui in questo tempo che cambia è sempre molto difficile riuscire a individuare i nuovi eroi. Le canzoni durano molto meno di un tempo noi consumavamo i dischi, adesso non c'è nessun disco che ascoltiamo per 50-60 volte.
Sì, dipende, forse è perché non c'è più nessun disco, o pochi sono i dischi che meritano di essere ascoltati per 50-60 minuti di fila, così mi viene da dire. Senti Massimo, io ti saluto e parafraso anch'io, come hai fatto tu con Emily Dickinson, perché mentre ti parlavo me la sono segnata, mi è venuta in mente una frase che credo venga dal film Grand Canyon, a proposito di grandi registi, e se non mi ricordo male la diceva o Steve Martin o comunque forse viene da lì, però mi è sempre rimasta impressa: il rock non è mai la verità, ma è tutto ciò che noi vorremmo fosse vero.
Bellissima, adesso vado a scoprirla e poi la vendo come mia in un prossimo libro, grazie mille.
Certamente, e al posto di rock sai cosa c'era? Il bacio. Non è mai la verità, ma è tutto ciò che noi vorremmo fosse vero. Non mi ricordo da che film, comunque te la passo volentieri. Massimo Cotto, Rock is the Answer, edito appunto da Marsilio, 448 pagine. Massimo, quando passi di qua lo sai che non c'è problema.
Sarei felicissimo di rivederti. Per ora ti mando un bacio e un saluto a tutti.
Grazie mille. Massimo Cotto a Radio Parma. Ciao Massimo.
La radio siamo noi.